Amici, isolatevi dal mondo, rimettete a letto i bambini, foderate di porta uova le finestre per non perdere nemmeno un suo sussurro. Reduce dalla gloriosa campagna di Lombardia è tornato. Le 8 e 17 minuti del mattino sulle frequenze di Popolare Network, venerdì 21 dicembre 2012. Professore, che successo, che consenso! Posso darle del voi? Posso chiamarla Sire adesso?
No, grazie, no, per favore.
Preferisce un formalismo più attenuato?
Preferisco il classico formalismo che abbiamo sempre tenuto.
Bentornato comunque.
Grazie,
si è divertito, adesso si torna a lavorare, si torna a tirare la lima, caro il mio professor Di Stefano.
Oggi non si è fatto niente.
Vabbè. Oggi una puntata divisa in tre, ascoltatori. La prima in compagnia di Andrea Di Stefano, la seconda con Umberto Ambrosoli e la terza con Alessandra Kusterman. Sai che non riesco più a pensarla separato da Ambrosoli e dalla Kusterman?
Preferirei di no, però va bene.
Adesso come va? Siete rimasti in contatto? Andate a giocare a bowling insieme?
No, entrambi credo che saremmo delle schiappe tremende a bowling.
Ma vi fate il regalo di Natale o...?
No, non ho previsto regali di Natale.
Comunque, il giorno della fine del mondo non poteva che cominciare con uno come lei. Pensavo di vederla arrivare in saio, calzari e verga da patriarca arringando i tranvieri sul filobus. Invece mi è in borghese. Come mai? Una scelta di sobrietà o pensa che la distruzione del pianeta sia rimandata alla prossima sessione di borsa?
È rimandata.
Ah, quando riaprono a Wall Street.
Dopo il fiscal cliff.
Ne parliamo. Comunque, in quanto a catastrofismo, i Maya l'hanno superata a sinistra. Diciamolo chiaramente, le primarie dell'apocalisse con i Maya lei le ha perse.
Sicuramente.
Peccato perché io ci credevo, piacere. Senta, dovesse scegliere come le vorrebbe passare le ultime ore prima della fine del mondo? Con Charlize Theron in un motel o a leggere un buon libro sulla decrescita andina?
A leggere un buon libro, ma non sulla decrescita andina.
Ah, comunque non Charlize Theron, eh?
No.
Ci mancherebbe altro. Ma Valori sui Maya non ha fatto niente?
No, assolutamente no.
Guarda che il libro
ci
di
Giacobbo. Di altre cose.
Ho capito, ma il libro di Giacobbo sul tema ha venduto 125.000 copie.
E che dobbiamo fare? Cioè, possiamo fare un pezzo sul business delle profezie della fine del mondo. Questa è l'unica cosa che potremmo fare.
Perché non ferma le rotative e si gioca un titolo shock? Clamoroso a sterminare i Maya non fu il raffreddore. Fu il cuneo fiscale e poi si dibatte per qualche settimana sul tema.
Sì.
Non lo vuole fare?
No, vabbè, si potrebbe anche fare.
Vabbè, pensiamoci, siamo ancora in tempo. Va bene. Allora, so che si trova maggiormente a suo agio se parliamo dello scandalo Libor. Ancora una volta, dopo Barclays, è stata la volta di UBS, perché il gruppo bancario svizzero, dichiarato colpevole di aver manipolato l'indice di riferimento del mercato interbancario, pagherà 1,5 miliardi di dollari chiudendo i conti in rosso.
Direi che c'è da rimanere sorpresi per le dimensioni complessivamente sempre più grosse che sta assumendo la vicenda dello scandalo Libor, anche perché quella di UBS è solo una delle tante transazioni che si stanno realizzando in giro per il mondo per appunto rimborsare i danni prodotti dalla manipolazione dell'indice di riferimento per molti mutui. Poi vedremo quali sono gli effetti di questa manipolazione. UBS ha appunto si è accordato per sborsare 1,4 miliardi, in addirittura d'arrivo anche le multe per alcuni dei colossi americani che facevano parte del consorzio che appunto doveva fissare il termine del Libor, e mentre all'orizzonte rimangono comunque aperte le inchieste giudiziarie sia a Londra sia negli Stati Uniti, che potrebbero portare a procedimenti anche abbastanza pesanti nei confronti dei manager dei gruppi bancari coinvolti nella truffa.
Ricordiamo che se UBS è stata condannata per la manipolazione dell'indice, la Santanché e Bossi potrebbero essere condannati per la manipolazione del medio, ma questa è un'altra storia che non ci interessa. Sempre su UBS invece c'è pure un Kong che punta il faro. Cosa ha fatto Hong Kong?
Beh, Hong Kong sta puntando il faro su UBS sempre per le vicende connesse a ipotesi di riciclaggio di operazioni fuori dai limiti consentiti della legislazione. Teniamo presente che Hong Kong in questo momento è una delle poche piazze che sta applicando la regolamentazione internazionale, piazze cinesi, la regolamentazione internazionale sulle transazioni bancarie, e quindi lì UBS è più vulnerabile. Nello stesso tempo anche tre manager del UBS sono sotto inchiesta per la vicenda dell'evasione fiscale dei cittadini americani, quindi non si è chiuso nemmeno quel capitolo per il quale la Svizzera ha pur sborsato parecchi centinaia di milioni di dollari, e quindi da tutte le parti c'è una situazione in cui il gruppo bancario elvetico sembra accerchiato dalle inchieste giudiziarie connesse alle manipolazioni sui derivati, all'evasione fiscale, alle ipotesi di riciclaggio, e le ultime ulteriori indagini di Hong Kong anche sempre alla manipolazione sui tassi di interesse.
Non c'entra assolutamente niente, ma mi è venuto in mente per assonanza, parlando di Hong Kong, lei non si era innamorato di Jessica Lange in King Kong?
No.
Ce l'ha presente?
Sì, qualcosa.
Tutta, cioè, è meglio averla presente.
King Kong, sì.
Sì, no, King Kong è lo scimmione.
Sì, lo scimmione.
Jessica Lange è la bionda, cioè sì. Almeno questo, rimettiamo i tasselli a posto.
Qualcosa. Sì.
Qualcosa, sì. Va bene, qualcosa se la ricorda. Tutto questo giochetto del Libor o Liber mi fa di Tongo? Oppure come Igor e Igor?
Come Igor e Igor.
Ah, sì. Ok. Comunque, sto giochetto qua della manipolazione del tasso a Fannie Mae e Freddie Mac mi è costato 3 miliardi di perdite.
Noccioline,
no,
visto?
Parlando di King,
veramente...
era battuta King Kong, noccioline.
No, non era battuta, ma non, come dicono gli americani, non sono peanuts. Lo scandalo è costato 3 miliardi di dollari e gli organismi americani. Ricordiamolo, perché Fannie Mae e Freddie Mac sono quelli che hanno segnato l'inizio della crisi finanziaria, quando nel settembre del 2007 di fatto lo Stato americano è intervenuto per salvare i due colossi specializzati nella copertura dei mutui ipotecari, quelli con la classe A, quindi i mutui ipotecari più sicuri. Complessivamente Fannie Mae e Freddie Mac valgono qualcosa come 5.000 miliardi di dollari di mutui ipotecari. Ecco, la vicenda della manipolazione dei tassi sarebbe costata 3 miliardi di dollari, e questo è un rapporto interno della Federal Housing Finance Agency, l'organismo che si occupa della vigilanza sulle due agenzie. Secondo quanto riportato in questo rapporto, le Fannie e Freddie vengono invitate ad avviare azioni legali nei confronti delle banche implicate nello scandalo, ancora una volta UBS, ma l'inglese Barclays, che è già stata condannata, e altri 20 istituti di credito che sono tutti sul banco degli accusati. Se Fannie Mae e Freddie Mac hanno sborsato, o comunque sono stati penalizzati, per 3 miliardi di dollari, è presumibile che complessivamente la vicenda della manipolazione dell'Libor sia costata alcune decine di miliardi a livello mondiale, e ci vorranno anni per ricostruire gli effetti reali di queste manipolazioni, che per lungo tempo i diretti protagonisti avevano liquidato come bazzecole, e invece, come si vede, appunto, sono rilevantissime.
Ma Ambrosoli le sa ste robe, o pensa che Fannie Mae e Freddie Mac siano personaggi minori dei Flintstone?
Secondo me non le sa.
Non le sa?
No,
ah, sta attaccando a posteriori?
Ma no, non le sa queste robe.
Vabbè, chiamiamo?
No, lascia stare.
Lascia stare. Va bene. Parliamo di Spagna, invece, a proposito di perdite, perché le banche nazionalizzate in Spagna, per l'appunto, stanno registrando perdite superiori a 16 miliardi di euro, a proposito di peanuts.
A proposito di come della situazione e del vero problema alla fine di cosa stiamo parlando rispetto alla crisi prodotta dal sistema e dalla bolla immobiliare spagnola, ci dovrebbe far riflettere veramente molto quello che sta emergendo. Le principali banche nazionalizzate portano appunto perdite per 16 miliardi di euro, ma non è finita, perché proprio ieri sono stati concessi gli aiuti alle 4 CAIX, le casse di risparmio da parte dell'Unione Europea e della BCE, aiuti condizionati alla riduzione del 30% delle dimensioni di questi istituti di credito, che anche questi sono previste per loro perdite per altre decine di miliardi. Complessivamente, secondo le ultime stime della BCE, l'operazione di salvataggio delle banche spagnole non costerà meno di 50 miliardi di euro già entro la metà dell'anno prossimo, e ancora un bilancio parziale.
E a proposito di perdite, veniamo un po' a casa nostra, perché la BCE, Mario Draghi in particolare, sembra non avere molto gradito come il governo italiano abbia gestito il salvataggio di MPS.
Eh sì, l'ingresso ieri è stato proprio a gamba tesa e molto chiaro, in un contesto operativo già difficile. Potrebbe comportare l'operazione dei nuovi monti bond, potrebbe comportare ulteriori difficoltà per il risultato della banca nel breve periodo e deteriorare la capacità di rimborsare i bond in modo tempestivo. Di cosa stiamo parlando? Della scelta di andare verso un'emissione di nuovi bond statali per finanziare l'aumento di capitale gigantesco che dovrà essere varato il 25 gennaio dall'Assemblea straordinaria. Di cosa si tratta? Di un importo di emissione di monti bond pari a circa 4 miliardi di euro. Questo significherà un aggravio per la banca senese in termini di interessi per oltre 400 milioni di euro solo nel 2013, e questo evidentemente rischia di zavorrare, se non di ammazzare, l'istituto senese. Di qui l'invito della BCE, abbastanza clamoroso da un certo punto di vista, ai monti bond addirittura a comprare azioni di MPS, cioè lo Stato sottoscrive l'aumento di capitale. Mi sembra un'operazione saggia, un invito molto saggio quello che arriva da Bruxelles, ma evidentemente Monti non vuole andare contro la sua immagine di uomo del mercato, e quindi preferisce far pagare interessi che sono previsti intorno al 10% per questa emissione di Monti Bond, piuttosto che sottoscrivere l'aumento di capitale di un'operazione palese di mega salvataggio del Monte dei Paschi di Siena.
Monti, uomo del mercato, ieri gli operai della Fiat Amalfi hanno applaudito Monti e Marchionne, probabilmente era il segnale convenuto con i Maia, però cioè, gli operai della Fiat che applaudono Monti è un po' come lei che si spella le mani per il board di Goldman Sachs e Morgan Stanley.
Esatto, però tant'è, questa era l'operazione di ieri, forse l'avete vista, rimontare l'Italia, questo era il titolo, un'operazione molto ben studiata. Sarebbe da chiedere con quali soldi si rimonta l'Italia, visto che l'operazione di Marchionne appare sempre più un'operazione finanziaria. Fra l'altro Marchionne nel suo gioco da grande scommettitore, come è stato definito dal Financial Times, è riuscito proprio la settimana scorsa a farsi autorizzare l'utilizzo dei fondi di Chrysler per le operazioni comuni.
La prima parte del giorno delle locuste finisce qua, la linea va al GR di Popolare Network, Flavia Mosca Goretta e Roberto Festa, vediamo se aprono con i Maia. Le 8:39 minuti, Popolare Network, sulle note di Moving On Up dei Primal Scream, si apre la seconda parte di un redivivo giorno delle locuste. È il 21 di dicembre, ormai mancano pochissimi giorni al Natale. Prof, lei credeva a Babbo Natale o pensava che fosse una distorsione del capitalismo per drogare i consumi?
La seconda che hai detto.
Non avevo dubbi, guardi. All'albero cosa appendeva? Banchieri a testa in giù?
Non si faceva l'albero, non si faceva.
Ah, quindi neanche...
No, l'albero era un po' revisionista.
Ah, ok. Però devo dire che il professor Di Stefano ha un bellissimo presepe. Sono stato a casa sua, l'ho visto, è un presepe critico. È l'unico presepe al mondo con la capanna che ha i pannelli solari sul tetto. Poi ci sono i re magi a chilometro zero che estraggono la mirra sul posto, e c'è il comitato pastori che dice stop al consumo di muschio e protesta contro la costruzione della Gerico Betlemme, che è una superstrada a 6 corsie che vuole deturpare il paesaggio. Senti, i suoi figli quando hanno visto il presepe critico cosa le hanno detto? Che l'anno prossimo vogliono il grattacielo di Gesù Bambino costruito a Ligresti, minimo.
No, ma sai, sono un po' grandi per esprimere giudizi grandi, sul presepe critico.
Grandi e rassegnati. In ogni caso il presepe critico lo trovate in allegato al prossimo numero di Valori. Quanto viene?
Non lo so, francamente, non è stato ancora apprezzato.
Però è realizzato dai migliori artigiani della Lombardia.
Certo.
Assolutamente. Allora, torniamo alle nostre cose, perché Wall Street è stata comprata, il colosso dei derivati ha messo lì 2 lire e zac. Ma come si può comprare Wall Street?
Beh, sì, certo.
Basta avere i soldi,
dice lei. Basta avere i soldi, si compra il NYSE, che sarebbe la società che gestisce la borsa di New York, il più importante tra i listini americani, ma in realtà chi ha comprato il NYSE, e cioè International Exchange, Intercontinental Exchange, non è interessata tanto alla borsa, che conta sempre meno, quanto a mettere le mani sul LIFFE, che è uno dei mercati dei derivati, che da solo produce il 22% dei ricavi appunto della borsa di New York, cioè dalla società che gestisce tra l'altro anche la borsa di New York, ma garantisce il 40% degli utili complessivi. Per questo, a dimostrazione di come si stia sempre di più marginalizzando il ruolo delle borse valori, e stia diventando sempre più preponderante e preoccupante invece il peso del sistema dei derivati. L'Intercontinental Exchange è infatti una società che è nata ad Atlanta in primis per sviluppare il mercato dell'energia, dei derivati sull'energia. Uno dei fondatori della società Sprecher è un ex ingegnere soprannominato il sultano degli swap, e quindi questo rende abbastanza bene cosa significa questa operazione, che va appunto a costituire di fatto il primo operatore mondiale sui mercati finanziari, costata per la precisione all'Intercontinental Exchange 8,2 miliardi di dollari. È probabile che dopo la fusione, che deve passare al vaglio dell'antitrust, le borse meno strategiche dell'Europa continentale, Francia, Olanda, Belgio e Portogallo, che fanno parte del portafoglio del NYSE, saranno collocate o vendute per evitare appunto problematiche antitrust. Questo è quello che si sta delineando, e quindi uno scontro a livello globale tra ICE e NYSE, cioè Intercontinental Exchange e la borsa di New York, e invece la joint venture tra la Deutsche Börse e la borsa svizzera Eurex, che dovrebbe diventare il competitor dal punto di vista delle dimensioni del nuovo colosso finanziario globale.
A proposito dei sultani degli swap e dintorni, facciamo un piccolo tutorial. Come si possono guadagnare 500 milioni di dollari scommettendo sulla crisi della Grecia?
Beh, allora, in due modi.
Cioè, c'è un modo sicuro?
Sì, sicuro no, però un modo abbastanza certo, in due modi. Uno, quello dei fondi avvoltoio, di ritirare appunto titoli greci a prezzo di sconto, e poi cercare di i veri fondi avvoltoio di farsi ripagare il valore capitale, magari intentando cause, come è stato preannunciato più volte, come si è visto con i fondi avvoltoio col debito argentino. Il secondo, meno pericoloso e molto più efficace, è quello che ha messo in campo per esempio Daniel Loeb con il suo hedge fund Third Point. Ha comprato i titoli greci a 17 centesimi e li ha appena rivenduti nell'operazione di buyback di una parte del debito, cioè di riacquisto di una parte del debito che ha fatto lo Stato greco, a 34 centesimi, guadagnando 500 milioni di dollari in un solo giorno, quando appunto è spartita l'operazione di riacquisto, e Third Point ha venduto i suoi titoli, avendo scommesso sul fatto che la Grecia rimaneva nell'euro.
Vedi, basta saperle le cose, poi uno può uscire facilmente dalla miseria con un paio di operazioni ben azzeccate.
Non è l'unico, perché secondo me saranno moltissimi, qualche centinaia, forse anche più di un migliaio, gli investitori che in questo momento stanno festeggiando Natale e fine e Capodanno, stappando bottiglie di champagne, perché hanno investito quando i titoli italiani e lo spread era molto basso, e hanno recuperato diverse decine di punti percentuali e dopo la risalita dei valori dei titoli. C'erano titoli che erano scesi a 60 centesimi, che in questo momento viaggiano fra l'80 e 90 centesimi.
Beati loro, invece noi siamo vicini a voi che stapperete come noi delle belle damigiane di cicuta per Natale. Ma detto questo, parliamo di fiscal cliff, perché c'è casino. I repubblicani fanno mancare il sostegno, non ci siamo.
Ieri sera è mancato l'accordo sul fiscal cliff, la borsa di Tokyo questa mattina ha chiuso a -1 proprio per i timori relativi all'accordo. I repubblicani hanno scelto di portare la polemica, lo scontro fino al limite del possibile crack. Il motivo principale è ovviamente la proposta del presidente Obama di aumentare la pressione fiscale sui redditi più alti. Obama insiste molto su questo punto, ma i repubblicani stanno resistendo. Io credo che nel fine settimana raggiungeranno un accordo, perché non si possono permettere appunto nemmeno i repubblicani di avere un'operazione come quella del fiscal cliff, e Obama sarà costretto a cedere una parte del suo intento, che è quello appunto di abbassare l'incremento della pressione fiscale sui redditi più alti a $200,000, mentre fino ad ora si parlava di $1,000,000.
C'è una cosa molto classica che fanno le testate giornalistiche in questi giorni che conducono alla fine dell'anno, ovvero cominciare a ripercorrere l'anno appena trascorso a ritroso, sintetizzando i momenti più importanti, eccetera eccetera eccetera. Un giochino del genere l'ha fatto l'agenzia Bloomberg, che ha riguardato tutte le previsioni fatte dalle agenzie di rating, e che cosa ha scoperto? Che ne cannano una su due.
Esatto, il 53% dei 32 casi esaminati da Bloomberg per il 2012, tra promozione, bocciature, cambiamenti vari in quello che viene definito la valutazione di credito, sono stati smentiti dal mercato, nel senso che le valutazioni sui titoli del debito sovrano si sono mosse in senso diametralmente opposto al report dell'agenzia di rating. In particolare i mercati se ne sono fregati di Moody's nel 56% dei casi e di Standard & Poor's nel 50%, un peggioramento rispetto alla media, visto che Bloomberg controlla i report delle agenzie fin dal 1974. Questo credo che sia uno degli elementi, se vogliamo, più significativi per mettere fine allo strapotere di queste agenzie di rating. Non si sa cosa stia aspettando l'Europa al varo della famosa struttura di controllo del sistema agenziale, che probabilmente potrebbe almeno limitare gli effetti devastanti e le conseguenti operazioni speculative di cui le agenzie sono protagoniste.
E forse l'Europa sta aspettando me, perché a questo punto la posso fare anch'io l'agenzia di rating se ci si piglia il 50%. Vai a caso: Cina bene, India male, Afghanistan c'ha i cazzi suoi.
Per azzeccarne una su due possiamo fare anche noi.
Appunto. Chi invece non ha azzeccato il percorso giusto è all'Italia, che è nuovamente sul baratro. Cioè, siamo tornati all'epoca della gioiosa cordata degli imprenditori italiani per salvare il salvabile.
L'impressione è che la gioiosa cordata adesso sia molto piangente come cordata, perché secondo le analisi che pubblica oggi Repubblica, la compagnia perde €630,000 al giorno, ha accumulato €735 milioni di buco nei 4 anni di gestione privata, bruciando quasi tutto il capitale. La liquidità in cassa si è assottigliata a soli €300 milioni e di fatto l'unica soluzione per il momento per salvarsi è quella del dare vita a un jolly di finanza creativa, facendo lo spin-off con una maxi rivalutazione delle 1000 miglia, dei punti premio di chi fa parte del club. Insomma.
Ma veramente si salvano rivalutando le 1000 miglia?
Sì, sembra che una delle operazioni sia la rivalutazione delle 1000 miglia per tamponare le falle. Il piano che è stato elaborato da Intesa e dagli imprenditori guidati da Colaninno prevedeva di arrivare all'utile operativo nel 2011, in realtà questo è sempre più lontano, anche il 2013 si preannuncia molto difficile. Fra l'altro all'Italia ovviamente soffre la concorrenza delle tratte ad alta velocità della linea Milano-Roma, che è quella più redditizia, ma anche della concorrenza delle low cost. Ricordiamolo che le low cost in Italia fanno ancora affari d'oro, in particolare Ryanair, per effetto di un meccanismo devastante in base al quale la compagnia irlandese riceve denaro pubblico per far arrivare i voli low cost, ma siamo sempre noi quindi che paghiamo i biglietti scontati per attrarre traffico in alcuni degli scali italiani. Come uscire dall'impasse? Uno degli unici obiettivi potrebbe essere quello di svendere all'Italia completamente Air France, sempre che Air France abbia voglia,
cioè siamo tornati lì
di prendersela, siamo sempre tornati lì, ma nel frattempo abbiamo bruciato altri 700 milioni di euro. Oppure, e questa sarebbe la cosa peggiore, cooptare il fondo strategico italiano come cavaliere bianco per scongiurare terremoti occupazionali, ma questo significa buttare ulteriore denaro nella compagnia di bandiera, che ormai non ha quasi nulla di bandiera e che difficilmente sembra una compagnia aerea in grado di appunto resistere alle dimensioni della crisi.
C'è anche un'idea rivoluzionaria di far volare i passeggeri aggrappati a stormi di pellicani, vedremo se questo sarà l'orizzonte di Alitalia. A me francamente non dispiacerebbe, ma stavo pensando invece mentre raccontava tutto questo che potremmo fare quasi una trasmissione interamente dedicata al traffico aereo e chiamate il giorno delle low cost, ma siccome non lo vogliamo fare e non lo possiamo fare, approfondiamo ulteriormente il tema, perché la UE ha bussato alla porta di SEA e gli ha detto: amici, restituiteci 360 milioni di aiuti. Perché li rivuole indietro?
Perché sostiene che SEA, per la quale tra le altre cose sono in corso l'ennesime manovre per la vendita della quota della provincia di Milano, e ritorna in pole position il fondo F2I di Gamberale, quello che aveva apparentemente litigato, almeno apparentemente, con Palazzo Marino, perché la SEA avrebbe finanziato SEA Handling, cioè la società per l'operatività a base Scalo, per 360 milioni di euro, e questo in violazione appunto delle normative sulla concorrenza. Questi 360 milioni di aiuti sarebbero, secondo l'Unione Europea, un indebito aiuto pubblico a una società operativa come appunto SEA Handling, e quindi la posizione almeno dell'Unione Europea è che queste somme vanno restituite. Malpensa ovviamente replica di non avere ricevuto denaro dallo Stato e di pagare dividendi, ma tant'è, questo ulteriore scontro con l'Unione Europea non potrà che deprimere nuovamente il valore delle azioni in vendita, in generale del portafoglio azionario di SEA. L'asta per il 14,4% della società, come noto, è aperta, potrebbe anche questa volta non andare deserta, perché appunto F2I avrebbe offerto tra i 120 e i 140 milioni di euro per acquistare il 14,4% delle azioni in capo oggi alla provincia di Milano.
Così Andrea Di Stefano sulla SEA, sentiamo cosa ne dice Alessandra Kusterman. E ormai sono dentro quel loop lì, gliel'ho detto che non riesco a uscirne. Invece dedichiamo gli ultimi 3 minuti e 50 secondi della trasmissione al tema delle fonti energetiche, perché il carbone ha superato ufficialmente e forse definitivamente il petrolio e sarà la prima fonte energetica. Secondo le nuove previsioni dell'AIE, la domanda di Cina e India spingerà la domanda del combustibile fossile, creando sempre più problemi per le emissioni di gas nocivi. Evviva!
Evviva, evviva! Era una previsione più volte rilanciata e annunciata. Il rapporto dell'International Energy Agency conferma che, grazie alla domanda appunto di Cina e India, il carbone diventerà nel 2017 la prima fonte energetica mondiale. Verranno bruciate nel 2017 1,2 miliardi di tonnellate in più di carbone, la quantità che corrisponde all'attuale consumo da parte di USA e Russia. Gli Stati Uniti saranno uno dei pochi paesi al mondo a non incrementare il consumo di carbone, perché invece del carbone potranno puntare sulle nuove riserve petrolifere, soprattutto sullo shale gas, il gas da frattura delle rocce, che è molto impattante dal punto di vista ambientale ma molto efficace dal punto di vista energetico, come abbiamo spiegato più volte da questi microfoni. Una vera e propria rivoluzione che renderà, anzi sta già rendendo, gli Stati Uniti autosufficienti dal punto di vista energetico rispetto al petrolio medio orientale.
E alle 8 e quasi 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata che segna il ritorno del giorno delle locuste. Ci sarà un futuro? No, non sto parlando dei Maya. Ce ne saranno altre? Lo scopriremo con l'anno nuovo, perché tutto questo dipende da che cosa succederà di quest'uomo qua, del professor Di Stefano. Comunque, magari facciamo anche una puntata speciale all'inizio dell'anno per fare le previsioni.
Va bene.
Me l'ha chiesto molto lei. Che si fa tirare per la giacchetta.
No. Sono io che ho detto facciamo una puntata per fine anno, perché secondo me merita. Facciamo le previsioni del 2013.
Va bene.
Come avevamo fatto un paio d'anni fa.
Mettiamola così, ascoltatori, ci si tiene aggiornati. Intanto, visto che ci stiamo approssimando alla Natale, poi alla fine dell'anno, è il momento dei saluti e soprattutto degli auguri, in particolare agli ascoltatori più piccini che seguono il professor Di Stefano.
Cosa devo fare?
Faccia il vocione di Babbo Natale. Ho 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 bambini,
buon Natale.
Sa che non l'ha fatto male.
Grazie.
E invece agli ascoltatori più adulti, vabbè, però Jingle Bells
no. Mi rifiuto.
Si rifiuta? Va bene, è Natale, le consento di rifiutare. Faccia gli auguri a tutti i suoi ascoltatori.
Auguri a tutti gli ascoltatori del giorno delle locuste.
Di?
Buon Natale, buon anno, buona fine, buon inizio.
Eccetera. Professore, tanti auguri anche a lei. Ci risentiamo probabilmente per una puntata di inizio anno per guardare apocalitticamente, come sempre, al 2013. E poi, come si dice nelle aziende, vi faremo sapere. Arrivederci.
Arrivederci, buon fine settimana.